Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati,
lo dice a me a Barbara, non ho capito. Barbara intanto sta cercando, sta armeggiando con l'audio.
Cosa tocchi? Cosa fai?
Non sentivo niente, vi sentivo bassi. Poi ho detto, cos'è questa interferenza fastidiosa? Era Luigi Santarelli.
Il ritorno di Santarelli.
Allora, bentrovati.
Era in vacanza.
Prima con d'Italia.
Il gruppo della Tuscia, Massimo, hanno fatto la gita al mare.
È vero, sono andati tipo flottiglia, però nella zona diversa. Sono andati in un'altra zona.
Buongiorno Massimo Giletti.
Ciao Luigi, bentornato. Barbara, allora dove si va oggi? Dove andiamo?
Oggi dobbiamo andare a vedere questo accordo di pace, se regge o non regge e se dobbiamo veramente ringraziare Trump. Nella notte noi sappiamo, nelle scorse ore, che c'è stata insomma la firma, no? Di questo cessate il fuoco in vigore a Gaza. È una promessa di pace, perché di fatto è soltanto uno stop momentaneo, neanche tanto definitivo, alle ostilità. Dobbiamo credere veramente che questa cosa succederà oppure no? 0225 1515, c'è la pace oppure no?
Tu ci credi, Massimo?
Ma sai, quando io sono già vecchio, mi ricordo che quando Sadat volò verso Israele per firmare la pace, c'erano tutti dei punti interrogativi, era il 1967, e oggi dobbiamo, sicuramente è una situazione ancora più complessa, però è un primo passaggio. Io credo che la necessità vera sia di avere nuovi leader con cui confrontarsi. Questi di oggi, Netanyahu, la prima cosa che deve andare via, perché i nuovi leader potranno avere speranze di portare avanti una trattativa vera.
Questa è la domanda per voi, se volete parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, credete o no davvero a questa pace, per venire in diretta 02 25 15 15. Partiamo con Zucchero.
Oh,
300 secondi con
Matteo Renzi.
Buongiorno Matteo Renzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, come sta? Come sta?
Tutto bene, resistiamo all'intemperie della vita e dell'età. Allora, e che sono, insomma, ormai data l'età, siamo
una anche fase... dell'amore tu hai.
L'amore ormai è una cosa antica.
Ma come
non
siete
so per lei.
Pesanti, mamma mia.
Vabbè, comunque certo. Davvero un inizio, già che è venerdì, voglio dire, un po' più di allegria, dai, forza, mamma mia.
Ma allora, l'allegria in teoria ce la porta, no? Questo accordo che le vorrei chiedere subito: è di pace o è di tregua?
È di pace? Ma la pace per essere costruita ha bisogno di tempo. È un fatto storico enorme, per la prima volta c'è davvero una prospettiva, poi gli inciampi sono ad ogni angolo, però è un fatto enorme, c'è l'America, ci sono i paesi arabi, Israele con gli estremisti messi ai lati, Hamas che sarà disarmato, insomma io sono molto ottimista, anzi no. Sono commosso profondamente emozionato.
Ho visto che ieri
quella terra, ragazzi.
Ho visto che ieri era molto commosso quando c'è stato l'annuncio.
Beh, noi abbiamo una certa età, no, Gile, che dicevamo prima, e allora abbiamo
no,
visto
beh, lei,
per
molto
anni
più giù.
Ora non si butti giù, ma per decenni abbiamo visto un continuo riferimento alla crisi palestinese, alla crisi della Terra Santa. Stavolta è la prima volta in cui veramente ci sono tutte le condizioni per farcela. Poi naturalmente speriamo che la parola shalom, che la parola pace possa risuonare e che possa risuonare con due popoli, due stati, cioè i bambini di Gaza hanno diritto di crescere nei parchi e non nei tunnel, e i bambini di Tel Aviv idem.
Ma secondo lei Netanyahu è l'interlocutore giusto per portare avanti la pace, oppure ci vogliono, come pensavo prima, il mio grande punto interrogativo, ci vogliono nuovi leader per arrivare a qualcosa di serio, di concreto?
Guardi, il passaggio interno alla democrazia israeliana sarà molto complicato, perché in questi anni di guerra si è messo un po' in secondo piano anche il dibattito interno, lì c'è una situazione di tensione, l'estrema destra non vuole l'accordo, ieri un paio di ministri, un ministro ha votato contro. Però quello che è certo è che il percorso è tracciato, perché quando c'hai la cintura di sicurezza degli Stati Uniti, il piano nasce da Tony Blair e Jared Kushner, quando Donald Trump decide di metterci il carico, scusate questa espressione un po' gergale, a quel punto i paesi arabi, Doha, Abu Dhabi, Riyadh, il Cairo, ma anche Istanbul, decidono di starci sopra, e lì non c'è strada per nessuno, né quelli di Hamas che vogliono tirarsi indietro, perché è evidente che oggi gli estremisti islamici sono meno forti, l'Iran è meno forte, Hezbollah è praticamente distrutto, né dall'altro lato gli estremisti del governo,
ecco,
israeliano.
Però mi scusi, lei conosce bene quei posti, ci sono sempre state anche polemiche sui suoi viaggi, eccetera, però li conosce personalmente i protagonisti di quello che sarà il futuro immediato di questa zona, per questa zona. Escono, come per esempio il Qatar, dalle loro ambiguità? Cioè, da un lato sappiamo tutti che sono stati i più grandi finanziatori di Hamas, i qatarini. Quindi
sì,
escono questa volta, hanno deciso secondo lei di uscire davvero? Cioè Netanyahu quando ha fatto l'errore clamoroso, oppure quando ha attaccato il Qatar, è chiaro che Trump l'ha costretto a chiedere scusa, sappiamo tutta questa storia, escono dall'ambiguità o torneremo solitamente?
Nessuno c'ha la palla di vetro. Io penso assolutamente sì, anche perché in quelle zone ci sono dei nuovi leader quarantenni. Il primo ministro del Qatar che ha mediato l'accordo è un ragazzo ragazzi, si fa per dire, è uno
strategista, per carità,
è dell'80. Il Crown Prince dell'Arabia Saudita è dell'85, l'emiro del Qatar è dell'80, cioè c'è una generazione nuova di persone che si sono formate nelle università anche occidentali e che hanno voglia di un'isola moderata e riformista. È per questo che io, e venivo preso in giro 5 anni fa, dicevo bisogna scommettere su questa nuova generazione di leader arabi. Poi c'è Israele. Israele è una nazione straordinaria, era l'unica nazione, e la startup nation la chiamavano, che naturalmente ha visto in questi ultimi 2 anni una estremizzazione devastante. Quel ministro che voleva strangolare i bambini, si ricorda quella frase assurda?
Come no, vabbè,
allora in questo contesto io
non vedo differenza tra Hamas e questo tipo di estremismo di destra, non la vedo.
E io dico questo, noi siamo in una fase in cui, lo dico agli ascoltatori di RTL 102.5, alle 8 del mattino di un venerdì, è la vittoria della politica. La politica quella vera, non quel chiacchiericcio al quale talvolta diamo spago anche noi. No, la politica che di fronte a un disastro trova le soluzioni. E sa cosa le dico, Giletti, lei che conosce bene, essendoci stato anche personalmente in momenti difficili? Io sogno che la stessa situazione di compromesso, difficile, ma per finire la guerra ci vogliono i compromessi, ci sia anche in Ucraina, tra Ucraina e Russia. Ci
sì, sia perché ormai si parla meno, si parla meno, perché eravamo tutti concentrati lì, ma lì succede. L'ultima mia, poi passo ai colleghi.
Ragazzi.
Aspetti, l'ultima mia. Sì, certo che ci vuole la politica, ma quella con la P maiuscola.
Bravo.
La domanda, Trump è il premio Nobel. Allora, Trump con la forza, lui viene accusato di usare sempre la forza, di far prevalere la forza sul diritto. In questo caso, se non avevi la forza, se non agivi con la forza né con Netanyahu né con Hamas, a questo punto non ci arrivavi, credo. Merita il Nobel, come qualcuno dice potrebbe avere, o lui stesso vuole?
Ma lui è ossessionato dal Nobel perché l'ha avuto Obama e gli altri no, ed ha un
ragionamento
su questo abbastanza adolescenziale. Però io che sono un critico di Trump, ieri io in Parlamento ho chiesto al ministro Urso, il ministro italiano Urso, di dire scusa, sui dazi scellerati di Trump, che fai? Cioè io attacco Trump, non sono d'accordo con Trump, però non sono nemmeno così ossessionato dai miei avversari per non riconoscere che se non ci fosse stato Trump, questo accordo non l'avrebbero fatto. Poi le aggiungo Blair, le aggiungo Kushner, le aggiungo
gli altri. Vabbè, sempre Trump. Allora,
ma Trump ha messo tutto il peso, poi che gli
diano senatore,
il
ho i tempi
io
stretti.
Io vorrei ai francescani della Terra Santa, al Nobel, penso un po'.
Io ai bambini. Ai bambini di questa guerra.
Gliela voto.
O ai giornalisti morti per raccontarla.
No, a proposito di quei bambini, se anche adesso dovesse essere pace vera come ci auguriamo, ma come cresceranno tra 20 e 30 anni e che cosa penseranno quei bambini che adesso hanno vissuto, quelli che sono sopravvissuti, quello che hanno vissuto nei confronti di Israele, i bambini di Gaza?
Guardi, questo è un tema che vale sempre nella ricostruzione. Io ho 50 anni, ricordo la discussione tra i bambini della Croazia e della Serbia quando negli anni 90, alla fine, diciamo a metà degli anni 90, fine anni 90, ci fu quello che tutti noi ricordiamo nell'area dell'ex Jugoslavia. La ricostruzione di un paese passa dall'educazione. Io credo che valga anche per i paesi non toccati dalla guerra, ma a maggior ragione nei paesi toccati dalla guerra. La vera priorità è l'educazione al dialogo, è la scuola, è l'idea di far crescere sentimenti di condivisione. Difficilissimo, perché è facile a dirsi, quando poi ti hanno ammazzato mezza famiglia è molto più difficile a farsi. Però questa è la grande scommessa, di nuovo, di una politica, come diceva Giletti prima, con la P maiuscola. E io vorrei, comunque la pensino i nostri ascoltatori, che apprezzassero il fatto che in dei momenti, che siamo di destra, di sinistra, non mi interessa, che in dei momenti la politica può fare la differenza. Perché anche sulla storia di Gaza, ma sull'Ucraina, su tutto il resto, ci sono troppe volte degli slogan ideologici di gente che non conosce minimamente la politica estera. Mi ricordano un po' quelli che facevano finta di fare i virologi durante il Covid o fanno i commissari tecnici durante i mondiali di calcio. La politica è una cosa complicata. Ecco,
Barbara,
io penso che questo sia accaduto grazie alla politica e spero che la politica investa sull'educazione.
Presidente,
per la pace.
Renzi, c'è chi dice piazze piene, urne però vuote. Concentriamoci sulle piazze piene, perché nelle scorse settimane abbiamo visto davvero un'Italia davvero coinvolta in questa vicenda. Non le chiederò, insomma, se abbiamo noi che abbiamo manifestato tutti un qualche merito in questo accordo, ma sicuramente c'è più presa di consapevolezza proprio civile di noi italiani rispetto ad altri paesi?
Non so, un po' in tutto il mondo c'è una nuova area di partecipazione, però in quelle piazze ci sono la stragrande maggioranza persone meravigliose, pacifiche, che vogliono dire io non ci sto alle immagini che vedo in TV, e queste persone meritano rispetto. Poi ci sono alcuni che spaccando le vetrine o assaltando le stazioni in qualche modo fanno danno alla causa che vorrebbero difendere. Quindi noi dobbiamo essere ancora una volta capaci di distinguere, e questa è la politica, distinguere tra le tante persone, comunque la pensino, perché ci sono gente, ci sono persone di destra e di sinistra che vogliono la pace e che chiedono la pace, e poi denunciare tutti insieme i violenti.
Sì.
Io però le dico una cosa, Io sono stato scout, sono stato alle manifestazioni quando ero giovane in piazza. Chi fa politica non può limitarsi alla manifestazione, questa è una cosa molto importante. Se voi pagate dei rappresentanti, dei parlamentari, dei ministri, questi devono trovare le soluzioni. Ecco perché io sono contento dell'accordo di pace, perché con le manifestazioni si esprime un'indignazione e un grido del cuore. Bello.
Beh, si è potuto far pressione, ecco. La pressione del mondo ha messo un limite, può aver dato una mano a far qualcosa.
Sì, diciamo, io per come conosco
ci illudo.
Erano 6 mesi che stavano su quell'accordo lì. Vabbè. Non credo che siano le piazze.
No, certamente.
Credo che le piazze abbiano aiutato i cittadini a non essere delle amebe. E quindi è bello che ci sia questa
grazie. Dobbiamo salutarla.
Anche sul mondo cristiano in Nigeria o in Sudan. Ma so
è quello di cui nessuno parla. Buona giornata, Matteo Renzi. Grazie. Buon fine settimana. Arrivederci.
Allora andiamo in pubblicità, intanto stavamo leggendo un po' i primi messaggi arrivati.
Continuano però, leggevo stamattina, i cannoneggiamenti.
Ecco,
se c'è stata la notte, se invece vedevo prima le immagini stranamente delle strade vuote, è la prima volta che non vedo quella colonna immensa a cui siamo abituati andarsene da nord a sud, sempre a Gaza, quindi monitoreremo anche questo per voi tra qualche istante.
Tra poco con voi al telefono per intervenire in diretta insieme a Massimo Giletti, chiamate da subito lo 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8:28, buona giornata, siete su RTL 102.5 con Massimo Giletti, Giletti 102.5, voi allo 02 25 15 15. Vi leggo solo questo messaggio, poi andiamo al telefono. Buongiorno, purtroppo non credo nella pace. Ho 54 anni, ricordo anche gli altri accordi di pace firmati in passato, il resto è storia. Saluti, Giuseppe. Sentiamo se Gianluca crede o no a questo accordo di pace. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Giletti.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Io diciamo esprimo un pensiero che sembra banale, molto semplice, nel senso che ho provato immensa gioia nel vedere le immagini provenienti da Gaza, da Tel Aviv, di gioia, e quella gioia è la mia sostanzialmente, perché dopo tutto quello che si è visto, sostanzialmente vero per la prima volta, grazie al fatto che c'è l'intervento vero della politica in questo caso, che è intervenuta in maniera efficace direi, perché c'è l'accordo di tutti i paesi dell'area, che penso che sia la prima volta che tutti i paesi.
Sì, questo è chiaro. Lei che ne pensa, Gianluca?
Io sono diciamo felicissimo in questo caso. Il mio pensiero è semplice, do forse meno peso a tutti i temi, ma che sono di tutti, nel senso che è l'inizio, questo è semplicemente l'inizio, però voglio proprio credere che in questo caso, visto che la politica ha fatto un grandissimo sforzo e tributo di tanti in questo caso, che finalmente si arriverà alla pace, per cui sono
bene, fiducioso, la sentiamo un po' male, quindi
grazie.
La salutiamo, però grazie Gianluca.
Grazie mille, grazie a voi.
Arrivederci.
C'è Marco, buongiorno Marco.
Sì, buongiorno dottor Giletti.
Buongiorno.
Marco da Palaviano, Prosignano. Io penso che più che una certezza e una forte speranza che io ho che ci sia la pace, ma per non vedere più le carneficine che si stanno svolgendo. Ma la mia domanda che le voglio fare è questa. Io ho avuto la sensazione che non si sia veramente messo in risalto, e mi corregga se non è così, la autodeterminazione di un popolo di Palestina. A me è sembrato che Netanyahu questo non lo abbia mai messo come principio fondamentale per arrivare a una pace. Potrà essere fondamentale questa cosa, perché se non ci sarà un riconoscimento vero da parte di tutto il mondo, specialmente di Netanyahu, sarà difficile arrivare alla pace come noi la intendiamo.
Allora, Netanyahu ha sempre lavorato, come raccontano ex capi dei servizi segreti israeliani, col motto latino "divide ed impera", cioè ha lasciato la Cisgiordania in mano alla gestione del sistema palestinese moderato e ha creato invece dall'altra parte a Gaza Hamas. perché ci sono stati negli anni iniziali dei sostegni cospicui da parte di Israele per creare un'alternativa. Non voleva unire, non vuole unire i due popoli, Gaza e Cisgiordania, che sono sempre palestinesi, ma sono due popoli separati. Questo è uno dei tasselli fondamentali, e per quello che io penso che ci vogliono nuovi leader, soprattutto in Israele, per creare qualcosa di nuovo, molto difficile. Certo che se tu lasci un popolo in mano, uno Stato in mano ad Hamas, questo è molto rischioso. Però, poi c'è la parte moderata, tra virgolette, di Hamas, politica, che oggi sta parlando mentre quella militare non parla più. Il problema è che devi dare in mano il territorio ai palestinesi. È questo, l'autodeterminazione.
Io sto solo alla frase appena tornato dagli Stati Uniti: non esisterà mai uno Stato in Palestina. E a me è questo che preoccupa, questo atteggiamento: mai uno Stato in Palestina. E con questo atteggiamento non dà l'impressione di volere una vera pace. Questa è la mia opinione, io spero di no, spero che finiscano.
Ma intanto il patto, tra i tanti punti del patto, ce n'è uno determinante se applicato, cioè lo stop a creare nuovi insediamenti in Cisgiordania, perché Netanyahu...
È
un passo che va in una direzione, però come dice lei, i palestinesi devono essere gestiti dai palestinesi, ma sarà molto complesso, ci vorranno anni.
Grazie Marco, ci salutiamo, un abbraccio.
Buona giornata. Abbiamo Franco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Franco, eccoci.
Allora, innanzitutto ringrazio RTL per darmi questa opportunità che per me è fantastica.
Di prego, prego, andiamo, di corsa.
Venga,
allora,
venga.
Niente, io sono felicissimo che siamo arrivati a questa conclusione, e tutto questo lo dimostra quando le persone più importanti del nostro pianeta lo vogliono fare, lo fanno, cioè trovare questa possibilità di accordo tra di loro e tutto. Però voglio pensare anche alle guerre che sono sempre ancora in corso, perché su questa forse si sono concentrati un po' tutti, e un po' tutti l'hanno un po' presa come anche spunto per pubblicizzare le loro opinioni politiche. Però voglio ricordare che ci sono ancora guerre in Yemen, in Siria, in Etiopia,
ma quelle,
in Somalia,
quelle
in
servono
Somalia,
all'industria dell'armamento. Servono a chi fa, produce armi. È sempre stato così. Ci sono delle guerre che di cui noi non conosciamo nulla, dove muoiono bambini, muoiono donne, ma non vediamo le immagini. La differenza in questo caso l'ha fatta la gestione, ovviamente, di Hamas dall'interno, che faceva uscire quelle immagini disastrose. Se noi non avessimo mai avuto queste immagini, probabilmente questa cosa sarebbe andata avanti all'infinito. È la potenza dell'immagine, quella che bloccò forse la guerra in Vietnam da parte degli americani. L'opinione pubblica americana si bloccò quando vide le prime immagini delle tragedie dei loro uomini che morivano, o quelle immagini straordinarie, cruente, di quella bambina che correva, piccolissima, vietnamita, tutta bruciata dietro. Ecco, quelle immagini fermarono la guerra, anche queste hanno fermato la guerra. Vediamo.
In Ucraina giornata. Però non sono bastate.
Non bastano, perché lì...
Sono d'accordo con lei, dottor Civetti, però è giusto ricordare ancora anche queste guerre, perché...
Ma lì c'è la Russia...
Morti di serie A.
Va bene, ma vede, è molto più complesso fermare la Russia. Qui avevamo Hamas che è stata praticamente semidistrutta. Qui c'è una situazione diversa. Lì c'è un impero che si chiama Russia, che è una nazione che ha la sua storia, ha una storia di impero, ed è complicato mettere d'accordo la Russia con un altro mondo. Si arriverà anche a quello necessariamente.
Certo. Grazie Franco. Massimo, ti leggo un messaggio poi da Domenico. Siccome prima hai paragonato l'estremismo di Hamas a quello di certi ministri israeliani, o a certo estremismo israeliano, qualcuno non è d'accordo, le nefandezze, scrive qualcuno via messaggio, che ha fatto Israele, Hamas non le ha mai fatte, Giletti vergognati.
Ah, beh, ma io ho visto anche un bellissimo cartello, Viva Hamas, che festeggia la 7 di ottobre come giornata della resistenza. Quindi chi scrive questo messaggio apparterrà sicuramente a quel modo culturale di avere una visione diversa dalla mia. Io accetto tutto. Io paragono l'estremismo radicale di destra israeliano a cui si è venduto Bibi Netanyahu, e che ha portato questo, all'estremismo di Hamas. Per me non c'è differenza tra le parole che sono violente, proiettili, a chi spara. Non c'è nulla, perché poi le parole violenti portano a far sì che dei ragazzi piglino un'arma e sparino. Questo ricordiamocelo. Il signor ministro israeliano Ben-Gvir disse a un famoso ministro che era un pacifista, dice, prima o poi arriveremo, adesso abbiamo preso la tua macchina, dopo poco tempo venne ammazzato proprio lui, l'uomo di pace. Quindi qual è la differenza? Per me c'è, se i palestinesi che scrivono questo messaggio, i filo palestinesi che scrivono questo messaggio, che Hamas è semplicemente un convitto di sacerdoti bravi, buoni, ecco, beh, hanno la loro idea, io la mia, per me sono dei criminali, dei terroristi Hamas.
Domenico, benvenuto.
Sì, buongiorno, ciao. Sono Domenico, del stesso San Giovanni. Riguardo la pace, io sono convinto che in questo momento non sia pace, c'è solo una tregua, nel senso che è una situazione temporanea e io mi auguro che sfoci veramente in una pace, anche se poi è già capitato in altre occasioni che bastano degli episodi per rifar ricominciare tutto.
È un sottile equilibrio, eh? Esatto, è un sottile equilibrio, esatto. Ma tutte le paci nascono con delle tregue.
Mi auguro,
però
perché
hanno portato al tavolo, hanno firmato quelli che un mese fa in Qatar Israele voleva ammazzare. Cioè la cosa straordinaria in questa vicenda finale a Sharm el Sheikh è che un mese fa Israele andava a mirare a uccidere le persone con cui sta trattando e ha trattato, esatto, in questi giorni. Quindi il tempo fa cambiare tutto, per fortuna in questo caso in positivo. Ovvio che è un primo passo. Bisogna vedere poi se abbandoneranno le armi quelli di Hamas, punto interrogativo. Israele si ritirerà, punto interrogativo. Però bisogna iniziare.
Comunque sicuramente è una buona notizia, sicuramente è una buona notizia. Riguardo il discorso Trump e il Nobel, va bene.
Glielo dà lei Trump il Nobel? Sì o no?
Io allora, come idea sicuramente ha fatto una gran cosa, però secondo me, primo non ci sono i tempi, secondo mi sembra un po' esagerato. E poi, come diceva oggi sul Corriere dell'Annunziata, lui ha fatto qualcosa per la pace. E il gran Biden, da come c'è scritto in un articolo dell'Annunziata, ha fallito in questa cosa qua. Quindi non so se poi
infatti lo vuole lui, no? Non Biden. Buona giornata, grazie.
Grazie Domenico.
Più che altro, adesso dico la mia. Cioè il Nobel lo dai anche in questo caso, perché anche in passato, voglio dire, Gheddafi ha costruito la pace pur essendo un tiranno, no? Non è che è la prima volta che tiranni portano a certe situazioni. Però il premio Nobel viene dato anche a chi ha dentro di sé uno spirito di pace e non mi sembra che Trump abbia, pur con grandi meriti in questo caso, no, abbia questo spirito.
Non è questo il caso. Allora andiamo in pubblicità, dopodiché Massimo Giletti vi aspetta ancora al telefono allo 02 25 15 15.
Sono le 8.45, RTL 102.5 con Massimo Giletti, voi in diretta allo 02.25 15 15. Ci sarà davvero la pace in Medio Oriente. Roberto, benvenuto.
Sì, ciao, benvenuti a voi. Ciao Massimo.
Ciao.
Mi rivolgo a te perché abbiamo un po' la stessa età. Tu sai benissimo che l'idea del Medio Oriente è quella di annientare totalmente Israele.
Sì.
E credo che questa idea parta dall'Iran e rimanga sempre e costantemente nella testa di chi ha creato questi gruppi islamici. Quindi secondo me è una tregua che durerà qualche anno, il tempo che
durasse qualche anno, già sarebbe.
Ma io penso di sì, qualche anno sì, perché comunque come sono stati messi in condizione lo Yemen, la Cisgiordania, l'Iran in questo momento con le bombe degli Stati Uniti eccetera, ci vorrà qualcosina per riorganizzare il tutto e ritentare la strada che è sempre stata tentata. Ricordiamoci, sì, che Israele, due gay vanno mano nella mano, c'è cioè il gay pride in spiaggia si va in topless e per il Medio Oriente quello è l'asse del male da eliminare, questa è la,
sì,
realtà.
Credo che... Però adesso, siccome venivo accusato prima, mi diceva Luigi, no? Anche prima, cos'è che hai letto?
A proposito del fatto che tu hai parlato, hai usato la parola guerra, il messaggio è il seguente: non chiamarla guerra fa schifo sentire una parola del genere, Hamas ha affermato un genocidio.
Sì, sì, ma noi possiamo... Allora, questo è un problema... Io spiego spesso, e ho scritto anche un articolo su Gente, un editoriale, dicendo se non apriamo gli occhi sul massacro, non siamo dei veri cristiani. Se continuiamo a voltarci dall'altra parte non siamo veri cristiani. Però il problema è che chi ha le radici di Hamas dentro vuole lo sterminio di Israele, la distruzione di Israele, quindi è odio che va contro odio. Ma a me non interessa come chiamiamo quello che abbiamo visto, massacro, ma è evidente. Però le radici sono molto più profonde. Sono
io molto profonde. Non lo chiamerei perché tu,
ma
quando
sì, ma sono massacri, cioè, sono va bene, sono massacri, pesanti.
Anche abbiamo l'idea
pesanti,
che i bambini non crescano come gli altri bambini. I bambini a 5 anni c'hanno in mano un fucile.
Vabbè, allora, tutti che non mi faccia di nuovo non mi faccia di nuovo fare quell'intervento che già Iacchetti non mi dica che cos'è un bambino.
Facciamo.
Io sinceramente io su questo guardi. Io le immagini che abbiamo visto sono immagini che sono disgustose.
Sono
disgustose. Poi capisco quello che dice lei. Israele è sempre stato attaccato dall'inizio, però i palestinesi veri non possono riconoscersi in Hamas. Va bene?
Certo, c'è molta gente
e questo è il problema. Quindi,
grazie Domenico.
È una carneficina, non è una guerra, è una carneficina. Grazie, buona giornata.
C'è Giuseppe.
Buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, io volevo dire la mia. Secondo me buona parte di questa pace la dobbiamo dare anche a tutta la mobilitazione che c'è stata a partire dalla flottiglia e a tutte le manifestazioni che ci sono state in Italia e in tutta Europa e anche nel mondo. Penso che Trump questo l'abbia capito e da lì ha preparato il tutto e ha fatto bene. Io sono contentissimo che questo sia successo. Ma buona parte di questo accordo la dobbiamo dare a questa gente. E questo
allora, le posso dare il mio pensiero? Non vorrei distruggere la sua illusione.
Sentiamo che dice adesso.
Cioè, io sono felicissimo quando milioni di persone scendono in piazza perché fanno capire che non si girano dall'altra parte, danno un segnale di resistenza, tra virgolette, civile e fanno capire che non si interessano solo del Grande Fratello. Però, se lei pensa che Trump agisca perché vede un milione di persone scendere in piazza, si illude. Trump, quando Israele ha attaccato il Qatar, si è visto in grande difficoltà per
Io non sono...
No, ma la verità è una sola.
In tutta Europa sono stati milioni.
Sì, ma non gliene frega niente a Trump. Sa qual è stato il punto di rottura quando è stato attaccato il Qatar? Il Qatar ha una base, l'unica base americana in quella zona è il Qatar. Il Qatar è stato il punto di non ritorno. Bibi Netanyahu ha perso completamente la testa, ha fatto una cosa folle, ha messo a repentaglio anche gli affari del sistema americano. Quello è stato il segnale. Poi che tutto abbia contribuito a far capire che forse si è arrivata al limite, sono d'accordo con lei, ma la decisione è stata presa lì. Buona giornata.
Grazie, magari non avrà fatto cambiare idea Trump, ma quei paesi europei che un anno fa le sanzioni in Israele magari non l'avrebbero votate, dopo quelle manifestazioni magari ci hanno ripensato.
Ma io sono favorevole, per me le manifestazioni sono state fortissime, là dove si sono svolte in modo civile, è un segnale, vero Barbara, anche tu, l'abbiamo parlato la scorsa settimana, poi le derive estremiste, quando porti un milione di gente in piazza ti devi tenere che dentro ci siano i 300, i 400 pro Hamas che combinano dei disastri, ma va da sé.
Però attenzione, abbiamo anche parlato del significato politico di queste manifestazioni, non manifesto per quella motivazione lì che è assolutamente legittima perché nessuno vuole la guerra, ma contro un governo. Infatti ci sono un po' di messaggi, 378-378-1025, voi in diretta allo 02-25-15-15 per parlare con Massimo Giletti, che dicono non cominciamo a dire che la pace avverrà grazie alla flottiglia, scrive Valentina. Qualcuno
nessuno
dice,
l'ha detto,
anche prima con Renzi, prima, uno 0,1%, cioè il crollo dei consensi ha portato alla pace, altro che, ci scrive qualcun altro.
No, ma c'è tutta una concatenazione di elementi. Ma se voi pensate che Trump, che l'uomo, il vero artefice è Trump, non è certamente nessun altro dei leader europei. Chi mette la faccia su questa storia è lui, e lo fa perché quello che è successo, ripeto, in Qatar era pericolosissimo, perché gli Stati Uniti avrebbero perso la più grande base americana. Non è un caso che lo costringe Netanyahu a chiedere scusa e pubblica poi la fotografia dove chiede scusa Netanyahu ad Altani. Cioè, poi noi possiamo essere sognatori, eccetera, grandi manifestazioni, certo, ma non è lì.
Quindi l'Europa è stata irrilevante, non ha avuto alcun ruolo per te?
L'Europa è rilevante su tutto, neanche sulla guerra di Ucraina trovo che sia rilevante. Beh, nel senso che erano, scusa, mentre Trump decideva, gli europei erano a Copenaghen a parlare di riarmo. Tutti i leader erano lì. Non lo so. Poi certamente un movimento di un certo tipo c'è stato. Io erano tutti a Copenaghen a discutere come riarmarci. Non conta niente perché non ha un esercito suo, non ha una forza sua, è tutta disgregata.
Un altro messaggio, poi andiamo da Antonio al telefono. Gaza l'hanno rasa al suolo e adesso inizia la spartizione. Questa è la vera pace.
Torno a prima. L'Europa, se Orban dice no, o se un pinco pallino di qualsiasi paese dice no, non può votare, è bloccata all'unanimità. Tu capisci che neanche in un condominio di qualsiasi città italiana si riesce ad avere un caos così importante. Figurati se può avere una posizione decisiva sul Medio Oriente. Ma no, manderemo i carabinieri, bene, manderemo i carabinieri, siamo contenti, sì, va bene, ma non è quello il punto, è costringere due che non vogliono fare la pace a farla, tant'è che non si riesce tra Russia e Ucraina.
Antonio, benvenuto.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Allora, buongiorno a voi. È un piacere innanzitutto, ma questo è per scontato.
Vai Antonio, un minuto per te, che siamo in chiusura.
Sì, allora, fermo restanti i massacri, che li vogliamo chiamare genocidi, massacri e quant'altro, ci mancherebbe altro, che non dovrebbero mai e poi mai succedere, fermo restando quello. Io vorrei farvi una domanda. Ma a me, italiano, disoccupato da 10 anni, 61enne oggi, quindi con nessuna più probabilità di poter lavorare, lo Stato mi dice che devo vivere con 310 euro di assegno di invalidità. Con tutto il rispetto, i massacri non devono esserci, ma da mesi questo gas, eccetera. Ma alla fine, scusate l'espressione, ma a me che cacchio me ne frega?
E poi ci
si lamenta che non andiamo a votare, ma che cacchio devo andare a fare? Per vedere a Gaza quello che succede?
Guardi, è perfetta la sua entrata, è un'entrata tackle. Scivolato in calcio, davvero sto.
È la verità, perché però, a me mi sembrate fuori dal mondo.
No, cioè, non è che noi siamo al mondo.
Non lei,
cioè,
no,
io
ci
lo so,
altre.
Ma infatti il problema, poi le rispondo, che le urne, le piazze sono piene e le urne sono vuote, perché la gente non crede più nel sistema politico, perché quello che dice lei è
una... Io nelle piazze ho visto solo due tipi di persone: i pensionati che non avevano, anziché andare a fare gli umarelli, sono andati con le bandiere in mano.
Adesso fa una forzatura,
vero,
Barbara.
No, infatti, Barbara, ne abbiamo parlato
tu.
tantissime persone, è stata veramente una mobilitazione trasversale.
Però
in
lui
piazza...
dice, Barbara, no, dice, risolvete i miei problemi.
Ma lui ha ragione, perché in tanti hanno detto protestate. Quando io l'altro giorno ho letto di quell'uomo di 71 anni alle porte di Milano, Sesto San Giovanni, che per lo sfratto si è buttato giù dalla finestra,
buttato.
A me è venuta la pelle d'oca. E poi uno dice, certo, anche se questo è andato a manifestare, perché era un pensionato, non aveva niente da fare, è andato a manifestare per Gaza, sarà stato contento della tregua, però adesso i suoi problemi sono altri e si è tolto la vita. Quindi va da sé, però sono due piani diversi.
Sta ponendo però un problema vero. Il paese reale, poi è quello che ci sta raccontando lui con questa telefonata. Quindi a quel paese reale che la politica deve, con la P maiuscola, deve dare risposte, sia di destra che di sinistra, perché se no, se non le risolvi, poi è un problema per la stessa democrazia. Grazie per la chiamata.
Grazie Antonio, andiamo in chiusura.
Antonio.
Ci ricordiamo comunque anche che, insomma, che non siamo soli al mondo, ecco, perché
no,
forse
ma lo so, però poi
ciò
Antonio, vivi come Antonio. Il problema è anche la gente. Quando io dico che bisogna andare a piedi in mezzo alle strade a percepire il senso della realtà e non stare. Questa è la realtà. Anche.
I can get no satisfaction.
Kingston dal 1965, Satisfaction, a chiudere quasi Giletti 102.5 di questo venerdì mattina.
Con la speranza che sia pace vera, Massimo, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo qui e lunedì sera Rai 3 21.20 allo Stato delle Cose.
Certo, come sempre ogni lunedì facciamo le nostre inchieste, i nostri viaggi nell'Italia un po' particolare. Ce n'è una in Sicilia, su Mondello, che
di cui parli solo tu.
Sì, parliamo solo noi. Folle. Infiltrazioni strane in sistemi e società, di cui però tutti sanno ma nessuno vuole parlare, quindi è un viaggio che non finirà così, ecco, andiamo fino in fondo.
E ti seguiremo. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a Barbara Sala,
grazie a Luigi Santarelli,
grazie a Massimo Giletti, grazie alla regia. Appuntamento venerdì prossimo, state con noi su RTL 102.5.
Barbara, ciao.
Ciao.